Buongiorno. Per essere qui di sabato mattina vuol dire che tendenzialmente quello che vedremo oggi più o meno vi può interessare, oppure siete stati obbligati, che dal mio punto di vista va bene uguale. Allora, quindi durante questa sessione guarderemo quelle che sono le novità della parte web del .NET Framework. Quanti di voi qui dentro hanno più o meno mai usato il .NET Framework? Tutti gli altri suppongo usino Java? Qualcuno ha il coraggio, sono come gli interisti, escono solo alla distanza. Allora, quello che per certi versi stamattina vedremo è quindi la componente che si occupa di consentirci di fare applicazioni web. Non dimenticate però che essendo il framework condiviso da tutto un insieme di applicazioni di tipo differente, ci sarà sicuramente, non mi devo muovere così, la possibilità che alcune delle novità del framework vadano ad impattare le applicazioni. Per questo motivo, ovviamente, ci sono delle novità nel framework stesso che ci danno dei vantaggi quando sviluppiamo applicazioni web. Ci concentreremo quindi soprattutto sulle novità in senso lato, e a onor di cronaca, se non lo sapete ancora, il framework 4.0 sarà lanciato ufficialmente il 12 aprile. Attualmente è in release candidate, che si può usare anche in licenza Go Live, cioè si può usare in produzione. Questi microfoni non mi devo muovere. Perfetto. Quindi, quali sono i vantaggi di questa versione 4? È morto. La pila?
Non lo so, no.
No, secondo me è perché è troppo nascosto. Proviamo così. Quali sono i vantaggi di questa versione 4? Il vantaggio principale è che riesce a lavorare side by side con le versioni precedenti, ma questo in realtà è vero fin dalla prima versione del framework. Per cui quello che secondo me è l'aspetto fondamentale è che finalmente hanno smesso di fare un setup che tira giù svariate tonnellate di mega da internet, ne hanno fatto uno unico, anzi in realtà ne hanno fatti due. Uno, il cosiddetto client profile, che serve solo per lo sviluppo di applicazioni Windows e che pesa meno di quello full, che serve per sviluppare tutto il resto di applicazioni basate sul framework. Parlare del framework tendenzialmente, e questo è vero soprattutto nell'ottica di Microsoft che ovviamente vuole venderlo, vuol dire parlare di Visual Studio. Visual Studio 2010 è stato totalmente riscritto rispetto alle versioni precedenti ed è scritto sfruttando WPF. Questo gli ha dato la possibilità di migliorare WPF come tecnologia, perché hanno incontrato le problematiche reali che ogni sviluppatore incontra mentre usa una tecnologia. Dal nostro punto di vista, quello che è interessante è che finalmente è stato migliorato il designer integrato all'interno di Visual Studio, che per esempio è possibile sfruttare la modalità che fa sì che io possa arrangiare le finestre come voglio e quindi possa davvero sfruttare il multischermo. E in più c'è un supporto totale degli standard che arriva a supportare HTML 4.01 o XHTML 1.1 e CSS fino alla release 2.1, cioè le ultime release in fatto di standard. Soprattutto c'è un supporto integrato a jQuery che ci consente di sviluppare applicazioni che fanno uso di JavaScript in maniera più integrata, grazie all'uso di un IntelliSense lato JavaScript che ci aiuta nello scrivere applicazioni. Quindi diamo un primo sguardo a Visual Studio, ma in realtà lo facciamo in maniera molto veloce, vedendo quali sono le caratteristiche che si porta dietro. Prima di tutto, come vi dicevo, è stato completamente riscritto per supportare questa nuova modalità che fa sì che io possa spostare le finestre come mi piace a me, nel 2010 ci sono arrivati, e come potete vedere l'interfaccia si presenta molto simile a quella delle versioni precedenti, con la novità in più di poter finalmente fare questa operazione che prima scatenava una distruzione in maniera tale che il nostro computer non esploda. Se voi l'avete fatto un'azione del genere con le versioni precedenti, sapete che a seconda di ciò che avete installato, questa schermata può metterci anche un paio di minuti ad uscire. Chiaro? Sono piccole comodità. Ora, da un punto di vista prettamente pratico, per chi ha già utilizzato Visual Studio, le novità principali sono soprattutto nell'ambito dell'IntelliSense. L'IntelliSense adesso è in grado, oltre di darci un aiuto a cui siamo in genere abituati, partendo da ciò che scriviamo ed aiutandoci a completarlo, anche cercando in mezzo al nome del membro che vogliamo aggiungere. Per cui se per esempio prima per scrivere response.contentType, certo se non cancello le parentesi forse è meglio, dovevamo scrivere content type in questa maniera, in questa versione quando scriviamo type ci viene dato anche content. Non vi voglio far vedere tutte le novità di Visual Studio perché ci vorrebbero anni, questa può sembrare una fesseria, ma se voi passate la vostra vita dentro questo programma vi può aiutare a passarla più felicemente. Un'altra funzionalità molto comoda è quella di poter navigare in un membro scrivendo il nome, quindi il classico vai al pezzo di codice che ti dico io. E in più, molto comodo per chi ama scrivere codice in maniera molto rapida, la possibilità di utilizzare le iniziali per arrivare a scrivere lo stesso, per arrivare, diciamo, a rappresentare il membro che vogliamo utilizzare. Mi siedo. Cercherò di non muovermi. Per cui, l'altra grande novità è nella possibilità di utilizzare i cosiddetti snippet. Gli snippet prima esistevano nel codice e ci consentivano di poter rappresentare in maniera molto rapida delle funzionalità di tipo ripetitivo. Sono stati aggiunti anche all'HTML, per cui diventa possibile aggiungere, scusate, mi ho sbagliato snippet, un controllo, facendo il doppio tab e facendo in modo che lo scriva per noi. È ancora più bello quando noi utilizziamo dei controlli un po' più complessi come questo, perché ci consente di personalizzarlo molto facilmente utilizzando il tab per muoverci tra i vari pezzettini. Gli snippet possono essere importati anche da noi sviluppatori, quindi possono essere creati. In realtà quelli sono dei segnaposto che ci velocizzano il lavoro. Siccome se volessimo perdere tutta la giornata potremmo farlo all'interno di Visual Studio, andiamo avanti e ci soffermiamo su quelle che sono le novità della tecnologia in quanto tale. La novità più importante, se vogliamo, per certi versi, è che dalla versione scorsa di Visual Studio è diventato possibile avere una sola versione installata in grado di consentirci di sviluppare applicazioni con tutti i framework precedenti. Questo è un vantaggio perché evitate di installarvi 20 versioni, 20 è un numero troppo elevato, 4 versioni di Visual Studio insieme che in realtà alla fine vi servono per arrivare più o meno allo stesso risultato. Scegliendo la versione ovviamente avete l'intelligenza e funzionalità specifiche per quella versione e quindi non perdete niente. Ora, la migrazione di un'applicazione che esiste tendenzialmente si fa con questi semplici passaggi. Si apre l'applicazione all'interno di Visual Studio, tipo questa. Quando l'aprite, Visual Studio vi dice: questa applicazione è fatta con una versione precedente, la vuoi aggiornare? Sì. E in automatico la vostra migrazione è stata terminata, perché in realtà ASP.NET 4 è compatibile al 100% con la versione 2, quindi se non usate le nuove funzionalità, per godere dei benefici che introduce, quindi compilatori nuovi, bug fixing, class library migliorata, vi basta semplicemente fare questa operazione. Questa operazione ovviamente va a modificare il web.config, che è il file all'interno del quale vengono configurate le applicazioni ASP.NET. Ora, quando noi andiamo a creare un'applicazione con ASP.NET 3.5, tendenzialmente abbiamo un web.config che, se non facciamo niente di strano, arriva almeno ad una sessantina di righe. Perché, come ben sapete, se non lo sapete ve lo dico io ora, il .NET Framework 3.5 è una specie di add-on sulla versione 2. in realtà è una 2 camuffata da 3.5. Per questo motivo la configurazione è quella che gli dice quali compilatori utilizzare. Nella 4 il web.config diventa così, di default. Questo fa sì che noi non dobbiamo impazzire a, ovviamente, configurare la nostra applicazione perdendo tempo all'interno di questo file. Quello che è importante è quell'attributo target framework che fa sì che vengano usati in automatico i compilatori della versione 4.0, la class library della versione 4.0 e tutte quelle che sono le caratteristiche di quella versione. Ora, se voi utilizzate l'ultima versione di Windows Server, la 2008 R2, avete la possibilità di utilizzare una feature che prende il nome di warm up. Questa feature è molto comoda quando avete delle applicazioni in clustering, in load balancing in realtà, perché vi consente di fare in modo che quando l'applicazione parte su uno dei nodi, l'applicazione stessa, quando effettivamente è partita, possa notificare il balancer che è disponibile e quindi evitare che la prima richiesta, cioè quella che fa perdere più tempo all'applicazione perché c'è la compilazione, rallenti il processo di startup dell'applicazione stessa. Per farlo bisogna utilizzare AES 7.5, che è disponibile in Windows Server 2008 R2. In realtà per AES 7 è disponibile un add-on che ne simula il funzionamento e quindi per certi versi potete arrivare alla stessa funzionalità anche sulla versione 7. Queste informazioni, se volete approfondirle, le trovate sul sito di IIS, che è iis.net. La versione 4 di ASP.NET introduce alcune migliorie per quanto riguarda la Search Engine Optimization, le cosiddette tecniche SEO. Consente di specificare due nuove proprietà che vanno a creare le keywords e la descrizione all'interno dell'HTML risultante. Quindi vi basta inserire o all'interno della direttiva page oppure specificandolo con codice attraverso le proprietà quali sono le keywords, per esempio andandole a caricare da un database. In più, in generale, una delle critiche principali che è stata sempre mossa da ASP.NET è il fatto che il rendering che fanno i web control non è sempre il migliore possibile. Questa versione, il commitment, cioè il loro obiettivo, è quello di garantire che tutti i controlli non emettano codice che non è standard, o meglio, che tutti i controlli emettano codice standard. Per questo motivo, per non andare ad impattare le applicazioni che già avete, questa scelta viene fatta con il cosiddetto opt-in, cioè siete voi che dovete andare nella web.config e configurare nella sezione Pages qual è il livello di compatibilità che volete utilizzare. Di default è 3.5, se ci mettete 4.0 i controlli cambiano output in automatico. Questo vuol dire che, per esempio, smettono di emettere attributi che non sono supportati, il più diffuso dei quali è sicuramente l'enabled, che veniva generato in automatico da alcuni controlli, anche se in realtà l'HTML o l'XHTML non lo prevedono. Ora, questi controlli che vediamo qui elencati non emettono più una tabella, anche se li andate a personalizzare, perché non ereditano, perché ereditano tutti quanti da Create User Wizard, scusatemi, da Wizard, che ereditava da Table e quindi inseriva una tabella. In questa nuova versione hanno fatto in modo che ciò non fosse più vero e quindi se andate a specificare questa proprietà render router table su false e di default è true, smette di emettere questa tabella e quindi potete arrivare a controllare il markup al 100%. In più è stata fatta una piccola aggiunta al controllo list view per fare in modo che non abbia più necessità di avere per forza un template. Prima di parlare però di questo controllo vorrei farvi vedere le novità del markup. Quindi, tendenzialmente quando noi inseriamo un controllo come questo, come il login, come il menu, siamo abituati a vedere un output come quello che vedremo tra un attimo. Quindi comportamento che abbiamo con ASP.NET 3.5, che se lanciamo questa applicazione, render Dicevo, questo è il comportamento che noi avremmo con ASP.NET 3.5. Noi ci serviva il 3. Quindi facendo view source, notiamo che l'HTML che viene generato a fronte del controllo login è questo qua, fatto in questa maniera. Notiamo che il menu genera questo tipo di output. Variando questa proprietà, in automatico i controlli adatteranno il loro output. E quindi noteremo, a differenza di prima, un comportamento differente nell'output di alcuni controlli. Tendenzialmente incominciano a sprecare meno spazio, perché per esempio non usano tabelle, ma usano direttamente i div. Quello che è interessante è che alcuni controlli, come checkbox list, hanno una nuova proprietà che gli permette di avere questo nuovo approccio. Checkbox list di default emette una tabella. Attraverso questa proprietà, che è repeat layout, io posso scegliere di averla come lista ordinata, cioè tanti tag lì messi dentro un tag OL, oppure unordered list, tanti tag lì dentro un tag contenitore OL. Quindi mi consente di andare a personalizzare al 100% attraverso i CSS ciò che il controllo stesso riesce a darmi in fatto di output. Per cui, se andiamo a vedere adesso come l'output di questi controlli, noteremo che a differenza di prima, dove avevamo tutta una serie di tabelle e di altre sovrastrutture intorno al controllo, abbiamo effettivamente il minimo indispensabile perché il controllo poi attraverso JavaScript possa essere stilizzato. In più, tutti i controlli di tipo input che emette in automatico sono wrappati all'interno di un nuovo div che finalmente ha la possibilità di essere stilizzato attraverso una proprietà del CSS. In questo modo noi siamo in grado di, per esempio, andarlo a nascondere totalmente. In alcuni layout, avere questo div in questa maniera causava un piccolo pixel in alto che non si riusciva a togliere. Questo ci aiuta, è un piccolo dettaglio che ci aiuta ad evitare questa problematica. Continuando, c'è la possibilità di sfruttare, quindi vi dicevo, delle caratteristiche nuove dell'ListView. ListView è un controllo introdotto nella versione 3.5 che serve per fare visualizzazione, data binding, di dati. È un controllo che idealmente va a sostituire gli altri perché è in grado di garantirci la flessibilità del repeater. Cioè, ti specifico il template e tu segui solo quello che io ti specifico, senza aggiungere niente, con le funzionalità che invece ci garantiscono controlli come grid view, form view o details view, cioè supporto per paginazione, ordinamento, modifica, cancellazione dei dati e così via. Quindi, se volete, per certi versi è il controllo definitivo. A differenza del repeater, che ragiona con un concetto di header e footer template, tendenzialmente il list view nella versione 3.5 vi obbliga a specificare una proprietà che si chiama template layout, che serve per specificare appunto qual è il layout che il controllo stesso ha. Nella versione 4.0 questa proprietà non è più obbligatoria, così che noi possiamo specificare direttamente solo l'item template. Questo ovviamente va verso la direzione di semplificarci il lavoro, per cui anziché dover specificare per forza questa roba, noi possiamo benissimo direttamente tirar fuori i dati in questa maniera. Adesso, ovviamente, da un punto di vista pratico, quello che è interessante di questo controllo è che emette il markup esattamente come noi lo andiamo a posizionare e quindi siamo liberi di creare le nostre applicazioni nella maniera più fedele possibile alle nostre necessità. Una delle novità fondamentali delle ultime versioni di ASP.NET è il cosiddetto URL routing. Avete mai utilizzato tecniche di rewriting? Mi immagino di sì. Servono per nascondere al motore di ricerca, soprattutto, qual è il vero indirizzo di un sito. Servono sempre per queste tecniche di search engine optimization. Ora, fare il rewriting a mano è abbastanza... non riesco a trovare un termine politically correct. Noioso. Non è divertente. E quindi tendenzialmente si finisce con l'affidarsi a class library già pronte che ci danno questa funzionalità. In realtà però il rewriting agisce nella pipeline della richiesta ad un livello troppo elevato, per cui per esempio nelle applicazioni che fanno il rewriting tendenzialmente per mantenere l'URL riscritto al postback bisogna buttare un po' di sangue, più o meno per rendere l'idea. Con la versione 4 diventa facilissimo, utilizzando il routing, voi registrate la root nel codice, per esempio all'interno di un modulo del Global ASAX, e in automatico avete il supporto per tutto ciò che l'infrastruttura di ASP.NET vi garantisce. Questo perché il routing interviene a un livello successivo, cioè interviene in fase di mapping dell'handler, e quindi è in grado di garantirci che al postback l'URL rimanga tale. Come funziona il routing con ASP.NET? Funziona in questa maniera. Supponiamo che noi vogliamo mappare una root, così che se io scrivo product e poi ci metto slash nome del prodotto, in automatico questa root venga mappata su product.spx. Il risultato che noi otteniamo a video registrando queste root all'application on start è questo. A differenza della 3.5 Service Pack 1, che introduce questa novità, voi avete il routing integrato, non dovete andare a modificare il file di configurazione, non dovete fare reference, nulla, è integrato all'interno della 4, per cui vi basta cliccare su una roba del genere, questa è per la categoria, per andare in automatico all'interno del dettaglio. E come potete vedere, questa informazione è passata in maniera automatica, grazie alla root che ho definito qui dentro, a questa, che accetta qualsiasi variante di product slash e comunica questo parametro alla pagina product, che poi a sua volta, utilizzando un pezzetto di codice, la va a leggere. In realtà la versione 4 introduce anche il supporto per quelli che vengono chiamati expression builder. Gli expression builder sono delle classi che a fronte di un'espressione scritta in questa maniera ci danno un output. Questo vuol dire prendimi il valore della root che si chiama product, ci consentono di rappresentare in maniera molto rapida delle informazioni. Se avete mai fatto il routing con la versione 3.5 noterete che è stato notevolmente semplificato. Con la versione 3.5 bisognava farsi un'interfaccia, fare in modo che la nostra pagina implementasse quell'interfaccia, andare a leggere direttamente dalla collection root data della classe page qual era la root, mapparla e verificare il tipo. Con questo invece approccio noi abbiamo tutto in automatico a costo zero standardizzato, perché è stato introdotto un nuovo root handler di default che ci semplifica di molto questa problematica e che è specifico per le web form. Per cui se voi avete delle applicazioni basate sulla versione 3.5 Service Pack 1, i metodi ovviamente continuano a funzionare, questa sarebbe la vecchia versione, il vecchio mapping fatto con la 3.5 Service Pack 1, per cui c'è comunque la compatibilità al 100% con quello che eventualmente avete fatto. Sono stati inoltre introdotti, oltre al root value che abbiamo visto prima, un nuovo expression builder che si chiama root URL, che ci serve per creare l'indirizzo finale di una root dandogli parametri, che ci consente di fare questo, ci consente di evitare di scrivere a mano hard-coded l'URL e di farlo generare ogni volta, con il vantaggio che se per esempio le root vengono definite in un database, sia possibile fare in modo per un amministratore configurarsele e cambiarle senza dover toccare il codice. Con la versione 3.5 dovevate farvelo voi a mano questo lavoro, dovevate crearvi voi un gestore delle root. Ora, quanti di voi qui dentro hanno imprecato o esternato a loro modo verso una pagina ASP.NET che consumava molto più state? Fatemi vedere. Bravo. Questo perché c'è un fraintendimento alla base di ASP.NET. La best practice dice che noi dovremmo disabilitare esplicitamente su tutti i controlli che non fanno uso del view state il view state. Nella pratica, siccome siamo sviluppatori, il nostro obiettivo è quello di lavorare il meno possibile. lo possiamo dire. Per quelli che non lo sono, sapete in futuro che questo è il vostro obiettivo. E quindi tendenzialmente abbiamo sempre evitato di farlo. E per questo motivo ci trovavamo con delle pagine che avevano più view state di quello che era il markup. Io ho visto pagine con markup da 7K e 150 mega di view state. Chiaramente sono pagine fatte male. Su questo possiamo, credo, essere universalmente d'accordo. Per questo motivo, nella versione 4, il view state può essere disabilitato in maniera selettiva. Fino alla versione 3.5, se io tolgo il view state al padre, il figlio non può avere il view state. Con la versione 4, se io tolgo il view state al padre, il figlio può fare come i figli moderni, cioè un po' quello che gli pare. La trovo bella come paragone. Quindi come si regola? Si regola attraverso una proprietà nuova per non rompere la compatibilità con il passato. Quindi viewState uguale enabled uguale true e poi viewState mode per specificare qual è la modalità con la quale il viewState deve lavorare. Di default il valore è inherits che prende il comportamento del padre, ma se voi mettete disabled sulla pagina come viewState mode, poi potete decidere sulle singole, sui singoli controlli che il viewState è abilitato. E questa, diciamo, come soluzione è sicuramente più pratica per farci lavorare il meno possibile, che è sempre il nostro obiettivo. Vediamo se riesco a battere il record di comprimere questa sessione nel più breve tempo possibile. Quindi, viewState mode disabled. ViewState mode disabled sul controllo contenitore e poi ViewState mode enabled e vediamo un po' questa pagina come si comporta. Tendenzialmente un sacco di controlli tipo grid view, anche se non lo sapete, non lo so come mi chiamo stamattina, ho dei dubbi, anche se hanno il ViewState disabilitato continuano a funzionare. Moltissimi controlli senza il ViewState continuano a funzionare anche al postback, perché in realtà o lo vanno a recuperare in una maniera diversa, per esempio la textbox lo legge dalla request, oppure per esempio nel caso della grid view usano per le caratteristiche fondamentali un contenitore che prende il nome di control state. Quindi tendenzialmente vi direi provate sempre a togliere il view state ai controlli della vostra pagina e provate a vedere se continuano a funzionare. Se chi li ha fatti è stato bravo, la risposta è sì, continuano a funzionare anche senza view state. Una pagina può passare dall'avere questa informazione grossa 100 mega all'averla, non so, di un K, di meno sarà. Chiaro? Quindi questa proprietà ci consente di controllare il view state. Via come il vento. Ora, l'altro grosso dolore di uno sviluppatore ASP.NET è il client ID. Client ID è l'ID che in realtà il controllo emette quando è all'interno di un contenitore. Se avete mai usato ASP.NET sapete che quando un controllo va a finire dentro il contenitore, il suo ID non è più quello che avete messo nel markup, ma è quello che gli viene dato dal controllo in cui è contenuto. Tendenzialmente se avete una master page è facilissimo che un controllo textbox dentro un repeater abbia un ID che è lungo più o meno come questo tavolo. Per evitare queste problematiche, perché nel JavaScript, diciamocelo, non è proprio comodo avere ID lunghi 50 caratteri, è stata introdotta la possibilità di avere il client ID statico. Come si fa? È una proprietà che noi andiamo ad applicare, sempre nuova per non rompere la compatibilità con il passato, e che si chiama client ID mode, e che con AutoID emula il comportamento della versione 3.5. Con static genera l'ID come io l'ho scritto, quindi ID del markup uguale ID che io ho a video, e con predictable io riesco a fargli utilizzare una modalità simile a quella di AutoID, dove però all'interno dei template usa non tutta la gerarchia dei controlli, ma solo quella del controllo che lo contiene, semplificandolo. E infine c'è l'ultima, che è inherit, che direi è abbastanza facile da comprendere cosa fa. Come si imposta? Si può fare o sulla pagina, chiaramente, o sui controlli, oppure all'interno del web.config. Attenzione quando usate static, perché se usate static ovviamente l'onere di verificare che non ci siano conflitti tra gli ID sta a voi. Il motivo per cui ASP.NET ha questa tecnica è per evitare conflitti tra ID lato client. Se noi andiamo a creare un'applicazione del genere, Quindi supponiamo di avere una pagina come questa, con client ID, auto ID e first name, bla bla bla. E poi abbiamo quest'altra con client ID mode static. Nel caso precedente, per andare a leggere il valore di un certo controllo, devo andare a farmi dare la proprietà client ID lato server, il che vuol dire sporcare per certi versi il JavaScript con codice server side. Con questa modalità invece sono certo che per leggere il valore di first name mi basterà usare l'ID che ho usato definendo nel markup il controllo stesso. Ovviamente da un punto di vista pratico questi due controlli continuano a funzionare, è soltanto una questione di pulizia, se volete, del codice. Continuano a funzionare togliendo il testo dall'interno. Credo che questo copi qua. Grande, che demo fantastica. Chiaro? Ovviamente entrambi funzionano, però tra questo approccio che sporca il codice di parti server side e quest'altro che non lo fa, io scelgo l'ultima. In più c'è l'IntelliSense per jQuery. L'IntelliSense per jQuery fa sì che io in automatico abbia lo stesso tipo di esperienza di sviluppo che ho quando sviluppo applicazioni server. Ormai le applicazioni web che non fanno uso di JavaScript sono considerate applicazioni del secolo scorso, su questo penso che possiamo concordare abbastanza facilmente. Quindi se noi andiamo a utilizzare in questo caso jQuery, che ha la documentazione integrata, possiamo vedere come funzionano le varie funzionalità attraverso l'IntelliSense e avere i commenti che ci dicono ciò che fa quella funzionalità. Da un punto di vista pratico è molto comodo. In realtà questa funzionalità per certi versi e a seconda dell'umidità funziona anche con Visual Studio 2008. Seconda dell'umidità. Ora, un'altra novità della versione 4 sono i controlli chart. I controlli chart li faccio vedere in una maniera che è più rapida, credo di non averla mai fatta, perché sono quelli della versione 3.5, presi e integrati dentro la versione 4, consentono di arrivare ad avere controlli chart di qualsiasi tipo. Qual è il vantaggio di questa versione? Che ovviamente stanno in questo fantastico luogo che è la toolbox, e quindi voi quando andate a scegliere un controllo tra le n.000 avete la possibilità di scegliere chart da qualche parte qua, sotto data forse c'è, eccolo qua. Quindi trascinate, avete a livello anche visuale la possibilità di gestirlo. Io ho preso alcune demo che si possono scaricare dal sito asp.net.codeplex.com, che è il sito di Microsoft, per farvi vedere come funzionino questi controlli. Si possono simulare praticamente le tipologie più disparate di chart. L'unico vantaggio è che sono integrati nella versione 4.0 e quindi, a differenza della 3.5, ce li avete a costo zero, cioè sono lì, trascinate, tirate dentro i dati ed avete fatto. Dynamic Data è una caratteristica introdotta inizialmente con la versione 4 che consente di avere delle interfacce molto interessanti di inserimento dei dati. Sono certo che voi avete perso un po' di tempo nelle vostre applicazioni a creare quello che viene chiamato il back office, cioè la parte di amministrazione, che molto spesso nelle applicazioni più semplici non è nient'altro che una interfaccia carina verso il database, cioè si occupa di filtrarli, modificarli, ordinarli, ma di fatto ciò che fa sono le cosiddette operazioni CRUD, cioè di create, read, delete e update. Update e delete, va bene. Il concetto è questo. Dynamic Data nella versione 4 introduce tutto ciò che mancava ovviamente alla versione 1. Occhio, spesso la versione 1 sta nella versione 3.5 e la 4 sta nella 4. E se volete confondervi, in alcuni casi la 1.0 sta nel service pack 1 della 3.5. Nella 4 tutto è integrato all'interno e la confusione, spero, dovrebbe essere eliminata. Dal nostro punto di vista, che cosa vuol dire usare Dynamic Data? Vuol dire che se noi stiamo utilizzando un modello mappato attraverso Link to SQL oppure Entity Framework, siamo in grado di avere in automatico delle funzionalità che ci consentono di modificare i dati a costo zero. Secondo me parlare di Dynamic Data senza vedere come funzionano è esattamente perdere tempo. Di default, per creare un progetto Dynamic Data dovete andare nell'apposita voce, c'è proprio un new e vi fa tutto il template. Io l'ho già fatto per una questione di velocità e invece non l'ho fatto. E quindi New website, scegliete qua Dynamic Data, facendo attenzione a scegliere Entities se volete utilizzare Entity Framework, oppure Link to SQL se volete utilizzare Link to SQL. Facendo così mi viene creato in automatico un progetto che ha tutto ciò che mi serve, vengono registrate già le root, io devo semplicemente aggiungere il mio modello di mapping di Entity Framework. Ovviamente io userò Northwind, chi sono io per discostarmi dalle tradizioni. La versione 4 di Entity Framework introduce un sacco di novità, quindi se vi interessano potete approfondirle in giro negli n.000 posti dove sono trattate. Io scelgo tutte le tabelle, in realtà essendo un ORM mi fornirà molto gentilmente tutta ciò che è l'infrastruttura per fare sia il mapping sia il querying dei dati, quindi sia per interrogare che per mappare i dati. All'atto pratico, io semplicemente facendo il mio modello con Entity Framework posso andare a indicare ad ASP.NET qui dentro che è il contesto che utilizza, togliamo un po' di roba inutile, si chiama Northwind Model, e che vogliamo lo scaffolding. Quindi questa è la configurazione, in realtà ci perdiamo pochissimo tempo. È infatti stato il namespace e non il nome della classe NorthwindModel.NorthwindEntities. Così facendo noi abbiamo in automatico a costo zero questa roba qua. Dai Ciccio. Ce la puoi fare. Abbiamo questo in automatico. Leggendo i metadati è in grado di darci tutte le informazioni del caso, quindi sa che questa proprietà in realtà è mappata sulla proprietà customer, perché è il modello che me lo dice qui. E quindi quando va a vedere come sono fatti i metadata è in grado di darmi le informazioni del caso. Per questioni di tempo non vi faccio vedere come customizzarlo, ma in realtà sotto questa directory voi avete la possibilità di andare a decidere ogni campo come deve essere gestito. Il motivo per cui un boolean viene fuori con una checkbox è perché qua dentro c'è un template per la fase di visualizzazione che si comporta in questa maniera e un template per la fase di editing che si comporta in quest'altra. È tutto altamente customizzabile usando quelle che vengono chiamate le data annotations, cioè io posso decorare una classe per dire guarda, questa classe quando deve essere renderizzata è di tipo phone e quindi fammi vedere un orario. Cliccando sopra posso fare la chiamata al call to e parte in automatico il mio software di VoIP. Si possono fare tutta una serie di integrazioni usando questa roba che probabilmente meriterebbero una sessione apposta per essere spiegate. Quello che è interessante dal punto di vista di chi già l'ha usato è che finalmente si possono fare query diverse dall'uguale. Nella versione 1 potevate fare filtro solo con l'uguaglianza, che diciamo è un caso limite, tendenzialmente noi facciamo filtri con tutto ciò che è diverso dall'eguaglianza. Nella versione 4 esiste un controllo a parte che si chiama Query Extender, che consente di fare proprio questo tipo di lavoro. In più, per quanto riguarda la cache, ASP.NET 4 introduce il concetto di provider, per cui è in grado di garantirvi ancora maggiore estendibilità per quanto riguarda la gestione della cache. Questo è vero tanto per la cache di dati, la cui architettura è stata totalmente rivista, tanto per quella di output, che consente di specificare in maniera molto semplice dove deve essere andato a salvare un certo dato. Di default noi siamo abituati a pensare alla cache in memoria, ma in realtà esistono dei prodotti come per esempio Windows Server App Fabric Caching, che una volta si chiamava molto semplicemente Velocity, che consentono di fare cache orizzontale. Cioè io anziché salvare nel singolo computer, nel singolo server, e ogni volta che ho situazioni di load balancing di fatto sprecare e non avere allineate le varie versioni in memoria tra server diversi, posso mettere una batteria di server o un server condivisi che come lavoro fanno quello di farmi appunto da gestione della cache. Nella versione 4 in più c'è la possibilità di farsi un provider custom che non è molto complesso dal punto di vista del codice e che consiste in questo. Mi definisco una mia classe, che è questa, che prevede di fare il caching su disco. Mi definisco una mia entry così che possa gestirlo a mano e poi alla fine, implementando questa classe base, devo andare ad implementare, ovviamente in maniera esplicita, due metodi, soprattutto add e get, e poi in più ce n'è un terzo che è remove. Questo codice qua non fa nient'altro che serializzare a mano, usando il binary formatter, dei dati e li salva su disco anziché in memoria. Qual è il vantaggio di una tecnica simile? Per esempio questa sopravvive al riciclo dell'application pool, perché è in grado di farlo. Se avete un sottoinsieme di dischi, un sottosistema dischi molto veloce, spesso può essere una tecnica accettabile. Come si registrano? Si registrano all'interno del web.config e si dice, guarda, il provider per la cache, usando il solito provider model ormai introdotto nella versione 2.0, è questo. A livello di codice io posso impostare il provider o direttamente dentro la direttiva cache, oppure attraverso del codice. Quindi io posso scrivere, guarda, se il path contiene output cache, allora usa disk cache, altrimenti usa quello di default. Questo vuol dire che quando io vado a vedere nel browser questa mia applicazione, questa mia pagina, verrà creato in automatico, in AppData, il file che di fatto mi tiene il dato in cache. Questo ovviamente mi consente di fare cache ovunque la mia immaginazione mi spinga a farla. L'unico limite è che ovviamente i dati devono essere serializzabili, perché in questo modo noi possiamo salvarli da qualche parte in un formato che poi possiamo andare a ricaricare in maniera tale da non perdere informazioni. Ora, la cache invece dei dati è stata spostata da system.web, que è l'assembly di ASP.NET, ed è stata messa in system.runtime.caching per fare in modo che tutte le applicazioni di qualsiasi tipo possano usare la cache. Non è detto che per forza la cache sia utile soltanto nelle applicazioni web, può esserlo anche in quelle Windows. E quindi è stata spostata. Ovviamente per compatibilità le vostre applicazioni continueranno a funzionare, ma grazie a questo nuovo modello potete fare in modo che provider per cache possano essere creati in maniera più semplice, quindi potete andare a salvare questi dati senza dovervi scrivere voi a mano tutta la logica, come invece era obbligatorio fare con la 3.5 per avere lo stesso risultato. Ora, l'ultima parte, e ho finito, e ho battuto il record, riguarda il deployment. In questa versione di Visual Studio vengono introdotte due novità. Una che si chiama Web Config Transformation, che vi faccio vedere tra un attimo, e l'altra che si chiama One Click Deployment. Web Config Transformation è questa. Lavora solo con i progetti, scusatemi, Open Project. Ho fatto. È una musica inquietante perché tanto ho finito. Figo. Noto a me stesso mai distruggere le solution che funzionano, perché tra l'altro Visual Studio potrebbe prendersela a mano a male. Potrebbe. Project. Apriamo direttamente il progetto. Ora, se diamo un'occhiata a questo web.config, notiamo che ne abbiamo due, uno che si chiama punto .debug e uno che si chiama punto .release. Questo serve per togliere il vostro incubo di mettere in produzione un'applicazione con la stringa di connessione sbagliata. In automatico, in base a questa finestrella, quando andate a compilare, lui sostituisce in automatico le impostazioni che sono messe nei due file di configurazione. Questo è customizzabile, per cui potete aggiungere, non so, anche staging e gestirlo in maniera opportuna. Ad esempio, in questo scenario, io nel debug vado a sostituire totalmente la stringa di connessione in maniera tale che, ovviamente, nel debug utilizzi il database di sviluppo e poi quando vado in produzione non la tocchi e quindi continui a utilizzare questa stringa di connessione. Tutto ciò è possibile per tutte le sezioni del sito ed è possibile fare il replace, fare il set di un singolo attributo, fare tutta una serie di caratteristiche interessanti. In più, dal menu build c'è questo publish, se non ricordo male, no, non l'ho eccolo qua, che oltre al classico publish che abbiamo visto sempre, che è FTP, file system, front page, bla bla bla, ha questo web deploy. Se il vostro provider di hosting supporta questa modalità, e a regime un po' tutti i provider ovviamente lo faranno perché stanno lavorando con Microsoft, voi dovete mettere semplicemente l'URL remoto, username e password, e in automatico fa un pacchetto, lo mette online ed è in grado di installarvi l'applicazione, eventualmente tutte le impostazioni di IIS, perché lavora con IIS 7, e anche i database, facendo semplicemente clic qua su publish. Questa, per chi lavora con applicazioni su hosting, è un'innovazione davvero interessante. Chiudo in maniera spudoratamente veloce, facendovi un piccolo riepilogo. Allora, abbiamo provider model per tutto, abbiamo in realtà la possibilità di utilizzare session state zippabile, grazie al fatto che ormai abbiamo delle CPU che sono potentissime. Se noi andiamo a comprimere session state in memoria, risparmiamo memoria. Ormai il limite delle applicazioni web ad alto traffico moderne è la memoria, tutto il resto ne abbiamo in abbondanza, quindi consumando meno memoria l'applicazione scala meglio. In più abbiamo una request validation estensibile, cioè se non vi piace il modo in cui ASP.NET fa l'HTML encode o lo URL encode, potete finalmente cambiarlo. Se non vi piace scrivere a mano il retarget permanent, cioè andargli a dare il 302 per i motori di ricerca per dirgli che quell'URL è cambiato per sempre, avete finalmente la possibilità di usare un metodo che si chiama retarget permanent, che lo fa per voi. In più abbiamo la possibilità di configurare in maniera più semplice l'applicazione, e credo che avendola fatta in 35 minuti, più veloce così non potevo riuscire. Un po' di promozione. Se vi è piaciuta questa sessione, questi argomenti da un punto di vista pratico li trovate dentro il mio prossimo libro in inglese, se no ce n'è anche uno in italiano che lo fa invece sugli argomenti da un punto di vista più discorsivo, quindi vi spiega da A alla Z come sono fatti e non come usarli nelle vostre applicazioni. Basta. Grazie a tutti.